passiamo alla Siria. Abbiamo collegato con noi un compagno che si trova là. Buongiorno, ciao.
Ciao, un saluto a tutte e tutte.
Benissimo, credo che tutti conoscano la tua voce. E ti trovi in Siria da qualche mese. Vogliamo avere un po' un aggiornamento sulla situazione, come stanno andando le cose, al di là di quelle che sono le scarne narrazioni mainstream.
Sì, ma partendo magari con gli ultimi aggiornamenti che anche ritengo che siano abbastanza importanti per l'unione dei tre cantoni. Penso tutti conosceranno i Rosario, tre cantoni di cui fa parte sono Cesire, Comane ed Efrin. Per unire Cantone adesso c'è una dura battaglia oltre Mambigi, che Mambigi è una città liberata ad agosto dalle SDF e dallo YPG, per cercare di unire Cantone. L'ultima città che mancherebbe sarebbe Al-Bab, che è occupata da un po' di anni dai miliziani dell'ISIS, però da quando è partita l'operazione Scudo dello Swa della Turchia, la Turchia si è proprio messa in mezzo per impedire l'unione dei cantoni. Se prima una guerra, diciamo, aperta contro la Turchia sembrava improbabile, adesso è ormai da qualche settimana purtroppo una cosa abbastanza certa, perché la Turchia si è messa proprio in mezzo oltre l'Eufrate per cercare di arrivare prima ad Al-Bab, ed ovviamente agevolata dai miliziani dell'ISIS, grande alleati turchi, e dall'altra parte sono i guerriglieri dell'OYPG e il consiglio militare di Mambigi, che man mano cerca di avanzare per liberare altri villaggi, ma che viene ripetutamente attaccati dall'artiglieria turca e da qualche settimana a questa parte anche dagli aerei turchi, che continuano a bombardare le postazioni dell'OYPG. Fatto sta che purtroppo questa settimana sono morti anche due compagni e amici conosciuti da tutti qui in Rojava, come Zanà e Michael, un compagno tedesco, un compagno americano, morti sotto le bombe turche. Oltre a loro, con questo bombardamento sono morte altre più di 15 persone, decine di persone sono rimaste ferite. Purtroppo i morti non sono solo sulle file dell'YPG, sulle SDS, ma sono molti anche civili rimasti uccisi dall'artiglieria turca. Ma nonostante tutti gli attacchi che si trova a far fronte l'SDS, il consiglio militare di Mambigi, sono molti anche villaggi liberati, diciamo a conta di chilometri non manca molto a unire i cantoni, però qui 6 chilometri, 10 chilometri è come se fossero ovviamente 100, perché di mezzo c'è la Turchia, di mezzo ci sono le milizie dell'ISIS, ci sono i cosiddetti ribelli siriani e c'è pure Assad. Nel giro di 20 chilometri quadrati, 30 chilometri quadrati, si ritrovano 10 forze che ovviamente attaccano le SDF che cercano di avanzare. Questa, diciamo, è la panoramica generale oltre l'Eufrate, verso ovest del Rojava. Anche da un mese e mezzo a questa parte è partita anche l'operazione Larkha. Fatto sta che infatti da quando è partita l'operazione Larkha la Turchia si è inorridita molto e ha aumentato gli attacchi verso il Rojava. Sono stati liberati più di 15-20 villaggi. Come obiettivo, diciamo, ufficiale, principale, c'è il circondare la città di Larkha per poi cercare di sfondare la prima linea difesa. Tutti qua sono consapevoli e si sa, non è facile, come dire, liberare la città di Larkha, che è la capitale dell'ISIS in Siria. Sono impegnati più di 30.000 uomini, e anche il fatto del nuovo fronte contro la Turchia aperto qui oltre Mambigi, c'è un dispiego di forze molto, molto ampio. Però nonostante gli attacchi da parte degli esuldolati iraniani, turchi, Assad e quant'altro, si continua ad avanzare. Questa, diciamo, la panoramica generale qui in Rojava. Invece più verso il confine iracheno, il Bashur, il Kurdistan iracheno, anche lì, diciamo, 10 giorni fa è partita un'operazione per liberare i villaggi circostanti della zona di Shengal, che tutti ricorderanno per il massacro portato avanti dall'ISIS 2 anni fa, in cui morirono migliaia e migliaia di esili. Anche lì molti villaggi sono stati liberati, ma adesso ufficialmente, dopo la riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale turco, l'obiettivo della Turchia, ovviamente con l'appoggio di Barzani, è quello di occupare la zona di Şengal, a detta loro, per far sì che non diventi la nuova Kandil. Poi si sa facilmente quali sono i sogni di Erdogan: spazzare via i cosiddetti terroristi curdi, o il popolo che vive, che non sono solo curdi, che vive sia in Rojava sia in Bashur, accompagnati dall'appoggio di Barzani. Lì ovviamente ancora non c'è stato un attacco da parte delle forze turche, però vediamo come finirà. Sono molti mezzi di artiglieria e militari ammassati a Siloti, che è sotto lì al confine. La situazione va ad evolversi. Fatto sta anche ieri a Direfti, che è una delle città del Rojava, che si trova al confine con il Bashur, tre civili sono morti sotto l'artiglieria turca, che continua a provocare il popolo del Rojava e le forze di difesa popolare per avere una scusa in più per poter attaccare ancora maggiormente il Rojava. Questa è la panoramica generale delle ultime settimane qui.
Diciamo che è una panoramica di attacco globale da parte di varie forze, in particolare con un protagonismo crescente della Turchia, che già a partire dal 24 di agosto aveva fatto partire le proprie operazioni. Ma tu mi puoi confermare che in realtà l'obiettivo sono soprattutto i cantoni del Rojava, sono soprattutto le formazioni di autogoverno del Kurdistan, piuttosto che non l'ISIS, anche se ufficialmente la Turchia dice di combattere anche l'ISIS?
Sì, è abbastanza pubblica questa roba anche dalle dichiarazioni di Erdogan, che l'altro giorno dichiarato abbastanza che non vuole che i terroristi dello YPG, del PKK, non stiano vicino ai propri confini. Però il Rojava, come dire, il PKK è presente a Kandil, e il Rojava, cioè il PKK, è una fazione separata dalla YPG, però è pubblica questa versione qui. Poi ovviamente è abbastanza difficile che la Turchia decida di invadere tutto il Rojava, anche perché gli equilibri di guerra cambiano spesso, e molti stati, tra cui la Russia e gli Stati Uniti, non permettono alla Turchia di andare a est delle Eufrate, ma permettono di andare solo a ovest. E infatti le operazioni che stanno portando avanti verso Afrin sono molto, molto ampie, fatto sta che in 2 mesi e mezzo più di 250 persone sono morte sotto l'artiglieria e sotto la versione turca nel campo di Afrin. Al momento, nel senso, è questo quello che succede. Poi ovviamente gli equilibri di guerra cambiano spesso: un giorno ti attacca uno, un giorno ti attacca un'altra coalizione. Ovviamente la rivoluzione del Rojava dà fastidio a quasi tutte, se non tutte, le forze di opposizione che si trovano in Sida, in Rojava, nel Kurdistan iracheno.
Ecco, in questo quadro sappiamo che il governo siriano Assad sta, come dire, chiudendo i conti con la città di Aleppo e con la parte della città di Aleppo che era occupata da suoi oppositori. Questo potrebbe aprire un fronte nei confronti del Rojava. Qual è la valutazione che fate lì? Pensate che ci sia una possibilità di attacco diretto da parte delle forze lealiste siriane nei confronti dei cantoni del Rojava, che verrebbe così accerchiato tra la Turchia e la Siria?
Al momento le forze siriane di Assad stanno combattendo contro le forze turche lì oltre le Eufrate, nelle zone controllate di Assad. Fatto sta, ci sono stati i primi morti fra i soldati turchi nel territorio siriano. Poi ovviamente questa condizione qui con Assad che attacca i turchi, in parte può avvantaggiare il confederalismo democratico, perché meno si tengono i Assad tiene impegnate le forze turche. Però Assad non è un amico del Rojava, assolutamente non è un amico di tutti i popoli che vivono in Rojava. E poi le valutazioni sono anche quelle, che magari come Assad avrà l'appoggio di più forze, visto che adesso anche l'Egitto si è dato disponibile per appoggiare Assad con 37 aerei più delle forze egiziane che arriveranno a fine dicembre, quindi ovviamente sono valutazioni che non si sanno, però ovviamente Assad è un nemico, lo rimane, fatto sta anche delle stragi portate avanti a luglio sia a Camis sulla maggio che nella zona di Serekania, quella zona lì a luglio, e quindi staremo a vedere cosa accadrà.
D'accordo. Ecco, io vorrei chiudere con te con una domanda un pochino più complicata. Sappiamo da sempre che il nesso tra guerra e rivoluzione spesso tende a favorire la guerra a scapito della rivoluzione, che è difficile uno sviluppo della rivoluzione in condizioni di guerra. Ecco, tu che sei lì da qualche mese, che hai potuto osservare direttamente la situazione in Rojava, ritieni che come vedi la situazione lì rispetto allo sviluppo della rivoluzione, delle forme di autogestione, delle forme di autogoverno, insomma di tutto quello che in qualche modo aveva acceso l'attenzione e le speranze di tanti anche qui in Europa?
Sì, il lavoro portato avanti dai compagni è anche molto faticoso, perché a tratti la mentalità del popolo di Rojava, diciamo, è chiusa sia per via della dittatura di decenni della famiglia Assad, sia anche per via del capitalismo che è entrato sempre di più nelle nostre vite. Però nonostante tutto si continua ad andare avanti e stanno nascendo molte cooperative. Se fino a qualche anno fa diciamo molti generi alimentari, se non arrivavano dal Bashur, ovviamente illegalmente, perché anche il Rojava soffre di un duro embargo, e quello ovviamente rende il lavoro rivoluzionario tra virgolette molto più difficile, però da qualche mese stanno nascendo anche delle cooperative agricole che cercano di autosussistenza, di mutuo appoggio verso i popoli che hanno bisogno. Poi ovviamente è molto difficile come lavoro, soprattutto anche il parlare con le persone, con l'altro, però qui in qualsiasi consiglio, diciamo, comunale, di quartiere, ogni famiglia, di ogni etnia, che può essere assira, curda, tucomanna, anche armeni, fanno parte dei consigli di quartiere, dei consigli cittadini, e cercano di più o meno tutti di darsi una mano. Poi ovviamente magari nelle zone un po' più isolate, già con questo sistema qui esisteva anche prima della rivoluzione, perché Assad ha mantenuto proprio in povertà tutta la zona del Rojava, e quindi il lavoro da una parte è stato facilitato dalla mancanza proprio di uno stato di governo in molte zone isolate, dall'altra diviene molto più difficile per via dei decenni di dittatura qui in Rojava.
Quindi insomma dici che secondo te la situazione è come dire complicata dal contesto nel quale vi trovate ad operare in questo momento?
Sì, è complicata, però nonostante tutto, anche se in molte zone, anche basta pensare l'uguaglianza di genere e tutto, che magari in molte zone nel Medio Oriente è molto difficile questo discorso qui, però nonostante tutto tutti hanno una voce a capitolo, cercano di darsi da fare, chi magari più, chi meno, però si cerca di coinvolgere tutti con il dialogo, certamente non obbligando nessuno a far parte di una roba che qualcun altro non vuole.
D'accordo. Io ti ringrazio tantissimo per questa tua testimonianza, speriamo di riaverti presto ai microfoni di Blackout per un ulteriore aggiornamento da quello che accade in questo momento in Siria e cosa accade nella resistenza in Rojava. Grazie e alla prossima.
Un saluto a tutte e tutte, ciao.
Ciao.